Benvenuti! Oggi ci addentriamo in un tema che tocca tutti, direi, la sicurezza digitale. Ma lo facciamo da due angolazioni molto diverse che, esplorando il materiale, si rivelano essere due facce della stessa medaglia. Da una parte abbiamo le regole, la struttura, la nuova legge federale svizzera sulla protezione dei dati, la LPD, e cercheremo di capire cosa significhi in pratica per una piccola impresa. Dall'altra invece l'elemento più imprevedibile, l'essere umano e l'arte della manipolazione, l'ingegneria sociale.
Guarda, il punto oggi non è tanto fare un elenco della spesa di regole e rischi. Dobbiamo capire il perché di tutto questo. E mettendoli insieme il quadro diventa chiarissimo. La LPD è lo scudo, mettiamola così. L'armatura legale che costruiamo attorno ai nostri dati. L'ingegneria sociale invece è la spada. Quella che non cerca di rompere l'armatura, ma di trovare le fessure. E la fessura più grande? Beh, siamo quasi sempre noi. Quindi è un discorso su difesa e attacco, su regole e psicologia.
Mi piace molto l'immagine dello scudo e della spada. Allora partiamo dallo scudo. Il materiale che abbiamo analizzato ci presenta un caso molto concreto. Una piccola impresa ticinese, 15 dipendenti, risorse chiaramente limitate. L'imprenditrice, che immagino sommersa da fatture e clienti, vede questa nuova legge e pensa: fantastico, un'altra complicazione. Da dove si comincia?
E la domanda giusta, perché la percezione è proprio quella. Un peso burocratico, ma in realtà possiamo semplificare tutto in tre macrofasi, diciamo. Primo, capire cosa hai. Secondo, mettere ordine. Terzo, creare una cultura. Tutto qui. Il famoso piano d'azione in 7 punti che emerge dalle guide non è altro che il dettaglio di queste 3 fasi.
Ok, andiamo con ordine. Capire cosa hai. Sembra semplice, ma immagino non lo sia. Uno dei primi passi menzionati è designare un responsabile della protezione dei dati. Suona costoso. Per un'azienda di 15 persone non è un'esagerazione.
È un punto cruciale. La legge non lo rende sempre obbligatorio per una realtà così piccola, ma il principio è fondamentale. Non deve assumere un manager a tempo pieno, chiaro. Può essere un dipendente a cui vengono dedicate alcune ore a settimana o un consulente esterno per pochi giorni al mese. L'importante è che ci sia una persona, una, che abbia la responsabilità di porsi le domande giuste. È il primo passo per capire cos'hai. Qualcuno deve iniziare a fare una specie di fotografia dell'esistente. Che dati raccogliamo? Clienti, dipendenti e poi?
Fornitori. E dove li mettiamo?
Certo. Quindi il responsabile è la persona che di fatto accende la luce in una stanza buia per vedere cosa c'è dentro. E una volta accesa la luce si passa alla fase 2, mettere ordine. E qui immagino entrino in gioco la documentazione, le policy, tutta la parte che spaventa di più. Esatto. Ma anche qui non dobbiamo immaginarci volumi di procedure. Mettere ordine significa principalmente 2 cose. Rivedere i documenti che già usi, i contratti, i moduli sul sito, per assicurarti che siano chiari su come usi i dati, e creare un documento nuovo, che è il vero cuore pulsante della conformità. Il registro delle attività di trattamento.
Ecco, questa è una di quelle definizioni che suonano complesse. Registro delle attività di trattamento. Sembra qualcosa che richiede un software specializzato o un avvocato a tempo pieno.
E invece, guarda, è la cosa più semplice e potente che un'azienda possa fare. Non immaginiamoci un documento legale complesso. Può essere una semplicissima tabella. Un file Excel. Colonna 1, tipo di dati. Ad esempio, dati dei candidati. Colonna 2, finalità. Cioè, perché li raccogliamo? Risposta, selezione del personale. Colonna 3, base legale. E così via. Fatto. Questa chiarezza è lo strumento che ti salva quando qualcuno, un ex candidato, ti scrive e chiede: che dati avete su di me? Apri il tuo registro e in 30 secondi hai la risposta. È il contrario della burocrazia. È efficienza.
Questo lo rende molto più tangibile. Quindi, nominare un riferimento, fare una mappa dei dati, creare questo registro. E la terza fase, creare una cultura. Immagino si parli di formazione.
Proprio così. Ed è il ponte perfetto verso la seconda parte della nostra analisi. Puoi avere i documenti più in ordine del mondo, ma se un dipendente non capisce perché lo state facendo, vedrà tutto come un'inutile perdita di tempo. Una formazione di base, anche solo di un'ora, che spieghi i rischi, trasforma un obbligo di legge in una responsabilità condivisa e costruisce quello che poi chiameremo il firewall umano. Ma appunto, il registro più perfetto non serve a nulla se poi quel dipendente con un clic ingenuo consegna le chiavi di casa al ladro. E questo ci porta dritti al cuore del problema, l'essere umano.
Eccoci alla spada, quindi. Scavando nel materiale sull'ingegneria sociale, la cosa che mi ha colpito è che non si parla quasi di tecnologia. Si parla di psicologia, di storie, vecchie come il mondo. Ma com'è possibile che queste tecniche funzionino ancora? Non siamo diventati tutti un po' più furbi e diffidenti?
Si potrebbe pensare, ma la verità è che la nostra psicologia di base, i nostri bug emotivi, diciamo, non sono cambiati. E gli aggressori lo sanno benissimo. Per capire gli attacchi di oggi, uno degli esempi più illuminanti che emergono dalla ricerca è un personaggio di un secolo fa, Viktor Lustig.
Ah, l'uomo che ha venduto la Torre Eiffel. Due volte, tra l'altro. La sua storia sembra quasi una barzelletta. Ma come ha fatto in pratica? Voglio dire, non si vende la Torre Eiffel con una stretta di mano. Quali leve psicologiche ha usato?
Ha costruito una sceneggiatura perfetta, basata su tre pilastri che sono gli stessi del 99% degli attacchi informatici di oggi. Primo, autorità simulata. Non si è presentato come Viktor Lustig, ma come un alto funzionario governativo. Con finti documenti, un fare austero, le persone tendono a fidarsi di chi percepiscono come un'autorità. Secondo, urgenza e segretezza. Ha detto che lo Stato era in crisi e doveva vendere la torre in gran segreto e molto in fretta. Questo ha messo le vittime sotto pressione, impedendo loro di pensare.
La classica offerta valida solo per oggi.
Esattamente. E terzo, il colpo da maestro. La manipolazione della fiducia e dell'avidità. Non ha scelto vittime a caso. Ha scelto imprenditori del settore dei metalli, facendo leva sulla loro avidità, sul sogno dell'affare del secolo. Li ha fatti sentire speciali. Loro volevano crederci così tanto che hanno ignorato ogni campanello d'allarme.
È affascinante e terrificante. E tra il materiale c'erano anche le sue 10 regole per truffatori. Sono di una lucidità spaventosa. Una mi ha colpita in particolare. Fai in modo che la tua vittima ti suggerisca degli affari, non viceversa. È di una perfidia geniale. Fa sentire la vittima intelligente, in controllo, quando in realtà è lei stessa che sta entrando nella trappola. Come si traduce oggi nel digitale?
Si traduce in modo quasi letterale. Pensa alle truffe sugli investimenti online. Nessuno ti contatta dicendo «dammi i tuoi soldi». Invece vedi un annuncio con un personaggio famoso che sembra promuovere una piattaforma di trading miracolosa. Ti scrivi, magari con poco. E funziona. Vedi i tuoi 100 euro diventare 150. A quel punto è il tuo cervello, la tua avidità, che ti suggerisce l'affare. E se ci mettessi 10.000 euro? Sei tu che hai avuto l'idea, tu che ti senti furbo. È la regola di Lustig applicata alla perfezione.
Quindi, le email di phishing che riceviamo ogni giorno non sono altro che la versione digitale su larga scala delle tecniche di Lustig.
Precisamente. L'autorità simulata di Lustig è la mail che sembra arrivare dalla banca o dalle poste. L'urgenza è il messaggio «il tuo account verrà sospeso tra 24 ore». E la manipolazione si basa sulla paura o sull'avidità. I nomi cambiano, phishing via email, vishing via telefono, smishing via SMS. Ma la psicologia sotto è identica a quella di 100 anni fa. La tecnologia è solo un megafono.
Ok, abbiamo le regole e abbiamo i trucchi dei manipolatori. In pratica, come mettiamo insieme queste due cose per creare una difesa che funzioni davvero nel quotidiano? Da un lato, l'LPD prevede sanzioni pesanti, fino a 250.000 franchi, quindi ignorarla non è un'opzione.
Esatto. La difesa deve essere necessariamente a più livelli. Non puoi affidarti solo allo scudo o solo alla consapevolezza. Devi usarli entrambi. La parte sistemica è l'adeguamento alla LPD. Avere il registro, usare la crittografia, avere policy chiare. Questa è l'armatura. Ma poi serve la parte umana. Bisogna costruire quello che le guide definiscono, con un'immagine molto efficace, un firewall umano.
Un firewall umano, mi piace. Ogni persona diventa un sensore, un punto di controllo attivo. Confesso, una volta sono quasi cascata in una mail che sembrava della mia banca. L'urgenza che creava, il panico di avere il conto bloccato, era incredibilmente efficace. Ho fermato il mouse un secondo prima di cliccare.
E quel secondo di esitazione è esattamente il firewall umano in azione. È la consapevolezza. È il frutto di una cultura della sicurezza. La formazione di cui parlavamo non è solo spuntare una casella per l'LPD. è l'investimento più importante. È spiegare ai collaboratori storie come quella di Lustig e insegnare quelle tre semplicissime regole d'oro. Primo, se una richiesta è inaspettata o urgente, verifica con un altro canale. Ti arriva una mail strana dal capo, alzati e vai a chiederglielo. Secondo, non fidarti di link e allegati. E terzo, usa l'igiene digitale di base, password diverse e complesse.
È interessante come tutto torni al punto di partenza. La conclusione di uno dei corsi sulla LPD, che abbiamo esaminato, dice che la protezione dei dati è un valore professionale. Quella del corso sulla cyber security afferma che la consapevolezza è la nostra migliore difesa. Sembrano due mondi diversi, ma alla fine dicono la stessa cosa.
Sono perfettamente allineati. Un valore professionale significa che la sicurezza non è compito solo dell'IT, è parte del lavoro di tutti, dal CEO allo stagista. E la consapevolezza è lo strumento pratico per mettere in atto quel valore. La sicurezza, alla fine, è una responsabilità condivisa.
Quindi, tirando le somme, il messaggio che emerge è potente. Un quadro legale solido come l'LPD fornisce le fondamenta, la struttura. Ma la difesa più efficace contro le minacce moderne non risiede solo nei regolamenti, risiede nel pensiero critico delle persone. Le regole sono lo spartito, ma la musica la fanno le persone. E capire la psicologia degli aggressori è importante tanto quanto conoscere le leggi.
Assolutamente. E questo, sai, solleva un'ultima domanda, un pensiero che va oltre il contesto aziendale. Ci siamo concentrati sulla protezione dei dati al lavoro, ma le 10 regole per truffatore di Viktor Lustig sono un manuale di manipolazione senza tempo. La domanda su cui riflettere è questa. Come possiamo usare la comprensione di queste tattiche, non solo per riconoscere un'email di phishing, ma per navigare in modo più critico la marea di informazioni e tentativi di manipolazione che incontriamo ogni giorno, sui social media, nelle notizie, nella pubblicità? Forse la più grande lezione sulla cybersecurity è in realtà una lezione di pensiero critico per la vita di tutti i giorni.